Buongiorno a tutti, oggi iniziamo le lezioni sul linguaggio VHDL, per cui la lezione di oggi farà riferimento al plico di slide numero 8 chiamato appunto VHDL. Allora, VHDL è un acronimo che sta per Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language. Noi ovviamente per comodità, come fanno tutti, lo chiameremo semplicemente VHDL. Iniziamo dalla slide numero 2, quella di introduzione, che ci spiega perché ha senso studiare il linguaggio VHDL. Allora, in generale, quando si ha la necessità di sviluppare e progettare sistemi complessi, non lo si fa a mano, ma si utilizzano opportuni software che ci permettono di progettare con l'assistenza fornita dal calcolatore. Questi software si chiamano CAD, cioè Computer Aided Design. Tipicamente questi software mettono a disposizione delle librerie di simboli grafici che sono i blocchi primitivi che noi possiamo utilizzare nel nostro progetto. Possono essere blocchi primitivi sia le porte logiche che abbiamo visto fino adesso nel corso, ma esistono ad esempio anche degli strumenti che come blocchi primitivi mettono a disposizione delle funzioni più complesse, come possono ad esempio essere dei sommatori oppure delle memorie oppure ancora delle piccole CPU. Solitamente i simboli vengono associati a dei modelli che descrivono sia il comportamento che l'evoluzione temporale dei circuiti che li compongono. Cosa vuol dire? Vuol dire che a un simbolo, che può essere ad esempio il simbolo grafico della porta logica, all'interno del software è associato tutto il circuito fatto ad esempio di transistor, che va a implementare fisicamente la porta logica. A questi transistor sono poi associati dei modelli che spiegano l'evoluzione di corrente e tensione nel tempo. Ovviamente, come abbiamo visto per quanto riguarda il progetto di circuiti combinatori, è molto importante, una volta realizzato il progetto, verificare il funzionamento del circuito. In particolare dobbiamo andare a controllare che il nostro circuito rispetti le specifiche di progetto. Allora, anche in questo caso ci sono degli appositi software chiamati simulatori logici che permettono di verificare il funzionamento del circuito appena progettato andando a simularne il funzionamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi non costruiamo fisicamente il circuito, ma abbiamo una rappresentazione software di questo circuito al quale possiamo dare valori in ingresso, vedere i valori di uscita e capire quindi se il progetto rispetta o meno le specifiche iniziali. Ovviamente questo è molto importante perché la possibilità di andare a simulare un circuito ci permette di andare a capire se abbiamo fatto eventuali errori nel progetto e correggerli. Ovviamente la correzione su un progetto software è molto più semplice e soprattutto molto meno costosa rispetto che andare a cambiare un progetto hardware. Pensate se noi stiamo costruendo un prototipo in cui abbiamo vari componenti interconnessi fra di loro. Dovremmo, nel caso che abbiamo sbagliato una connessione, andare a togliere questa connessione e a farne una nuova. Ovviamente questo a livello industriale ha un costo, sia di materiali e di risorse, ma anche di tempo. Inoltre, esistono vari livelli di simulazione logica. Esiste una simulazione in cui, ad esempio, a ciascun blocco primitivo sono associate informazioni come, ad esempio, il ritardo di propagazione. Quindi noi possiamo avere un software che, oltre che simulare il comportamento nel nostro circuito, ci dice anche qual è il ritardo di propagazione, cioè quanto tempo impiega il nostro circuito a fornirci una risposta. E inoltre ci danno anche informazioni spesso sull'area di silicio occupata, vale a dire già in fase di progetto noi possiamo avere una stima di quanto sarà grande fisicamente il nostro circuito finale. Ecco, tutte queste informazioni sono utilizzate da dei software particolari che si chiamano sintetizzatori logici. Passiamo alla slide successiva, la numero 3, dove ci viene detto che i sintetizzatori logici sono fondamentalmente dei software che servono a ottimizzare progetti. Ad generati a partire da specifiche scritte con linguaggi per la descrizione dell'hardware. Cosa vuol dire? Vuol dire che il progettista usa un apposito linguaggio per descrivere l'hardware. Questo, ovviamente, essendo un linguaggio, è ovviamente un testo che è abbastanza vicino all'essere umano, nel modo che possa essere compreso dal progettista e da chi conosce in generale le specifiche di questo linguaggio. Permette ovviamente di andare a dire come è fatto l'hardware, come sono fatti i blocchi e come sono interconnessi fra di loro. A questo punto, questo testo viene elaborato da quello che è il sintetizzatore logico, che va fondamentalmente a ottimizzare questa descrizione e a produrre quella che è l'effettiva topologia del circuito. Strumento che è utilizzato dal progettista è quindi un linguaggio per la descrizione dell'hardware, cioè Hardware Description Language. Noi vedremo nel corso solamente il linguaggio VHDL, che è un particolare tipo di linguaggio di descrizione dell'hardware. Ne esistono altri come ad esempio il Verilog. Noi vediamo il VHDL perché è uno dei più diffusi. Utilizzando questi linguaggi, al progettista è data la possibilità di rappresentare tramite opportuno linguaggio sia equazioni booleane che tabelle di verità, ma anche sistemi più complessi. E in particolare tutti questi linguaggi sono stati pensati per favorire la progettazione gerarchica, in quanto si procede sempre con un approccio top-down, vale a dire quello che noi abbiamo visto in diversi esempi. Durante il capitolo del corso dove abbiamo parlato di progetto di sistemi combinatori. Esiste poi l'importante proprietà di poter utilizzare un livello di astrazione intermedio per la descrizione del sistema, che è detto linguaggio di trasferimento tra registri o Register Transfer Language, che può essere utilizzato successivamente da un sintetizzatore logico per andare a generare un circuito fatto interconnettendo in modo opportuno i componenti primitivi che fanno parte della libreria che abbiamo a disposizione. Quindi il processo di sintesi logica trasforma una descrizione RTL di un circuito espressa in un linguaggio per la descrizione dell'hardware in un elenco di componenti e connessioni, detta netlist, che è ottimizzato. Riporta gli elementi di memoria e la logica combinatoria e tutto ciò che serve per andare a implementare fisicamente la funzione che abbiamo progettato. Passiamo alla slide successiva, la numero 4, e iniziamo a vedere qualcosa del linguaggio VHDL. Allora, voi conoscete dai corsi di fondamenti di informatica di base linguaggi di programmazione, soprattutto C, immagino, in cui ogni statement del linguaggio definisce delle istruzioni che vengono poi eseguite in modo sequenziale dalla GPU. Per quanto riguarda invece il linguaggio VHDL, ma in generale tutti i linguaggi di descrizione dell'hardware, ogni statement, cioè ogni linea di codice, definisce blocchi di hardware. Quindi iniziamo a vedere la differenza tra quelli che sono i linguaggi di programmazione come C, Java, Python e altri che vedrete nei vari corsi, rispetto ai linguaggi di descrizione dell'hardware. I linguaggi di programmazione definiscono istruzioni che vengono eseguite da una CPU, mentre i linguaggi di descrizione dell'hardware, che mi raccomando non sono linguaggi di programmazione, vanno a definire con ogni linea uno o più blocchi di hardware. In più, per quanto riguarda i linguaggi di descrizione dell'hardware, non si parla di concetti come esecuzione sequenziale, non si parla di infrastruttura sottostante, cioè non c'è un sistema operativo, non si parla neanche di runtime. Questi sono tutti concetti che sono legati al linguaggio di programmazione che fanno affidamento a una CPU, che per quanto riguarda la descrizione dell'hardware noi non troveremo. Ovviamente noi tratteremo in specifico il linguaggio VHDL perché è uno dei più diffusi sia a livello industriale sia a livello accademico per quanto riguarda la ricerca. Iniziamo a vedere un pochino più nel dettaglio il linguaggio VHDL, passando alla slide numero 5. In particolare, il linguaggio VHDL ci mette a disposizione tre diversi approcci di riferimento che corrispondono a diversi livelli di astrazione per andare a sviluppare un progetto hardware. In particolare, possiamo scegliere tra una descrizione strutturale, che è utile per la descrizione di un sistema vista come composizione di tante unità di alto livello, vale a dire che noi abbiamo una visione di questo sistema di tipo top level, abbiamo tanti componenti e noi ci dobbiamo principalmente preoccupare di dire come sono connessi fra di loro queste unità fondamentali in modo da avere una visione top level del nostro sistema finale. Oppure possiamo optare per quella che viene detta descrizione comportamentale. Questa è molto utile per andare a modellizzare dei componenti combinatori complessi e anche la logica sequenziale. Diciamo, questa è molto utilizzata e la vedremo spesso nel corso. Invece abbiamo anche una descrizione di tipo data flow che invece serve per andare a modellizzare dei circuiti combinatori più semplici e soprattutto quando si ha a che fare con quelli che vengono chiamati data path, a dire una descrizione basata sul flusso dei dati. Vediamo adesso più nel dettaglio le caratteristiche della descrizione strutturale. Passiamo alla slide numero 6. Allora, come abbiamo detto, questa descrizione serve a modellizzare un sistema come composizione di elementi primitivi, vale a dire noi vediamo il nostro sistema formato da tanti blocchi elementari opportunamente connessi fra di loro. Ovviamente questo metodo ricalca il modo di pensare tipico dell'hardware. Vedremo che questo modo di ragionare corrisponde col disegnare uno schema blocchi scrivendo codice, vale a dire noi abbiamo, ad esempio, fino adesso disegnato un ripple carry adder andando a interconnettere opportunamente dei full adder. Ecco, questo è un modo di pensare tipico dell'hardware, cioè noi abbiamo i nostri elementi primitivi full adder, li andiamo a comporre, cioè a interconnettere in modo opportuno, per andare a costruire il nostro sistema finale, ad esempio il ripple carry adder. Ovviamente questo ci porta ad avere un design che è fortemente strutturato, anche se questa a volte è, diciamo, una difficoltà perché con il crescere delle dimensioni, soprattutto del numero di blocchi che vanno a costruire il nostro sistema, ecco, un design di questo tipo diventa poco gestibile. Inoltre, se si ha un piccolo cambiamento nelle specifiche, è necessario, ad esempio, fare delle sostanziali modifiche in molte parti del codice, per cui spesso una descrizione di questo tipo ha una scarsa flessibilità. Vediamo ora quali sono invece le principali caratteristiche di una descrizione comportamentale. Passiamo quindi alla slide numero 7. Come abbiamo visto, la descrizione comportamentale serve a modellizzare un sistema andando a sfruttare degli statement sequenziali che, come vedremo più avanti nel corso, vengono chiamati process, che vengono utilizzati per descrivere il comportamento e soprattutto quello che è il flusso logico del sistema. Andare a descrivere un sistema come flusso logico rispetto che ha come serie di elementi opportunamente interconnessi, porta ad avere un codice che è normalmente, ovviamente quando è scritto bene, più leggibile rispetto all'avere una descrizione di tipo comportamentale, che vi ricordo è un po' come disegnare uno schema blocchi scrivendo codice. Ovviamente ricorda in parte lo stile sequenziale con cui siete abituati a scrivere i programmi i normali personal computer, come ad esempio il linguaggio C o il linguaggio Assembly che vedete a calcolatori elettronici. Ovviamente questo può portare, diciamo, a un codice più leggibile, può essere, dato che magari avete esperienza con altri linguaggi sequenziali, più facile da imparare all'inizio, Lo svantaggio in questo caso è che spesso si perde il controllo di quale hardware venga effettivamente generato dal sintetizzatore logico, perché vi ricordo qui si ha una descrizione basata su quello che è il flusso logico del sistema, non sui componenti che lo vanno a costituire. Per quanto riguarda invece l'ultimo modo di descrizione, vale a dire il data flow riportato in slide numero 8, questo serve ad andare a descrivere un sistema andando a dettagliare il flusso dei dati. Questa è una scelta che si fa quando abbiamo elementi di tipo statico, vale a dire basati sui datapath, vale a dire su come avviene il flusso di dati e l'elaborazione. Viene utilizzato tantissimo per definire la descrizione di macchine a stati finiti, che vedremo nella seconda parte del corso, e ha il vantaggio di permettere di descrivere in modo molto preciso che cosa va fatto. Vediamo ora un'altra caratteristica del linguaggio VHDL. Passiamo alla slide numero 9 e iniziamo a parlare di un particolare modello utilizzato nei linguaggi di descrizione dell'hardware, che sono i test bench. Questi sono particolari modelli che vengono utilizzati per verificare il corretto funzionamento di un circuito che stiamo analizzando. Questo circuito tipicamente viene chiamato Device Under Test e indicato con l'acronimo DUT. Come si fa a verificare il funzionamento di un circuito? Beh, tipicamente è buona norma andare a applicare tutte le possibili combinazioni di ingressi e vedere se per ciascuna di queste le uscite prodotte dal nostro circuito sono conformi alle nostre specifiche. Come vedremo più avanti nel nostro corso, applicheremo ingressi al nostro dispositivo in sottoanalisi tramite dei process, vale a dire degli statement che abbiamo detto essere sequenziali. Li vedremo poi in dettaglio. Cerchiamo di capire insieme perché è bene andare a fare degli statement sequenziali, perché noi vogliamo applicare degli ingressi e per questi ingressi vedere quali sono le uscite prodotte. Ovviamente abbiamo detto che questi sono linguaggi testuali, quindi che ci permettono di scrivere codice. Esistono però, per fortuna, degli appositi tool grafici che permettono di visualizzare le uscite prodotte a fronte degli stimoli applicati. Passiamo ora a vedere un'altra caratteristica del linguaggio VHDL, vale a dire l'utilizzo di librerie e package, riportate in slide numero 10. Le librerie sono degli appositi strumenti che mettono a disposizione diversi package che servono a semplificare la descrizione di sistemi hardware. Cosa sono i package? Beh, i package sono degli strumenti che mettono a disposizione dei tipi di dato e delle subroutine da utilizzare nel codice VHDL. Tipicamente potreste vedere librerie e package un pochino come le librerie che utilizzate ad esempio nel linguaggio C. Nel linguaggio C avete che quando includete una libreria dite che nel vostro codice volete andare a utilizzare delle funzioni che sono state scritte da altri. Pensate ad esempio a printf e scanf che avete visto in C. Ecco, in VHDL non abbiamo ovviamente printf e scanf perché vi ricordo stiamo progettando dell'hardware, non scrivendo del software che deve essere eseguito da un'unità di elaborazione. Quindi avremo che librerie e package ci mettono a disposizione sia dei tipi di dato che delle subroutine che poi corrispondono spesso a dei circuiti che ci permettono di andare a utilizzare queste cose all'interno del nostro progetto. Ovviamente c'è un'opportuna sintassi che ci permette di dire al nostro progetto che vogliamo utilizzare un specifico package contenuto in una data libreria. Vedete qui un esempio: io voglio utilizzare la libreria IEEE e voglio utilizzare il package standard logic secondo lo standard 1164. Allora bisogna scrivere library IEEE, punto e virgola, e poi a capo use IEEE.std underscore logic underscore 1164.all. Vale a dire che io sto dicendo che voglio utilizzare il package IEEE.stdlogic1164.all, vale a dire tutto il contenuto di questo package, della libreria IEEE. Allora, vedete che vi ho evidenziato in questa slide alcune parole in blu. Ecco, quando vedrete evidenziate delle parole in blu, è perché queste sono parole chiave del linguaggio VHDL. Passiamo ora alla slide successiva, la numero 11, dove ci viene detto che tutti i design VHDL mettono a disposizione un'interfaccia esterna e un'implementazione interna. Cosa vuol dire? L'interfaccia esterna è ciò che descrive quali sono gli ingressi e quali sono le uscite prodotte dal nostro circuito. In più ci deve esserci ovviamente una descrizione che ci spiega come è fatto il circuito all'interno. In generale abbiamo che un design VHDL consiste in una entity, architecture e configurazione. A una stessa entity possono corrispondere più configurazioni e quindi più architetture. Pensate ad esempio se avessimo una entity sommatore, potremmo avere sia il nostro ripple carry adder, sia il caso in cui i full adder, invece che essere implementati con le porte logiche, sono ad esempio implementati tramite un decodificatore, come ad esempio abbiamo visto in alcuni esempi delle lezioni teoriche. Vediamo un attimino più nel dettaglio che cos'è una entity. Passiamo quindi alla slide 12. Una entity serve a specificare l'interfaccia verso l'esterno del design. In particolare, quando andiamo a dichiarare una entity VHDL, dobbiamo specificare il nome della entity, che è l'unica cosa obbligatoria. In più è possibile andare a dichiarare dei generici parametri che sono specifici per una data istanza, e anche dichiarare le port che definiscono segnali di input e output alla entity. Ricordiamoci che di tutto questo in realtà solo il nome della entity è obbligatorio. Passiamo alla slide numero 13 e vediamo come è fatta la generica dichiarazione di una entity. Allora, vi ripeto, in blu ci sono le parole chiave. Allora, entity, il nome della entity, is, poi generic, che ricordiamo essere opzionale, in particolare noi non lo vedremo nel corso, mentre vedremo le port. La port che ci indica le interfacce verso l'interno o verso l'esterno del nostro circuito. In particolare la sintassi è nome della porta, due punti e poi un parametro, o meglio ancora una parola chiave, che ci va a dire la direzionalità della porta. Vediamo che cosa vuol dire. Passiamo alla slide numero 14, dove ci viene detto che i nomi delle port devono sempre iniziare con una lettera e possono contenere un qualsiasi carattere alfanumerico. È importante ricordare che tutte le dichiarazioni VHDL sono case sensitive. Vediamo ora cosa intendiamo con direzione della porta. La direzione può essere espressa tramite quattro differenti parole chiave. In particolare, se andiamo a dire che una porta è di tipo in, andiamo a dire che la nostra è una porta di input, out per le porte di output. Esistono poi, e queste due sono, diciamo, quelle che utilizzeremo di più durante il corso. Esistono anche altri due tipi di porte, che sono le in-out, vale a dire porte di input e output, e buffer, cioè output, che possono però essere letti all'interno dell'architettura, che noi non andremo a trattare nel corso. Per quanto riguarda le port, lo standard IEEE 1964-1993 definisce un package che mette a disposizione un insieme di tipi di dato che sono utili a descrivere le porte. Passiamo alla slide numero 15. I pin esterni di un design devono utilizzare tipi di dato definiti nel package STD Logic 1164. In particolare, IEEE raccomanda l'uso di due principali tipi di dato, che sono STD Logic e STD Logic Vector, che è praticamente un vettore la cui dimensione è indicata tramite la sintassi max down to min oppure min down to max, che ci va a dire innanzitutto qual è la dimensione del vettore e soprattutto se il bit più significativo si trova a sinistra o a destra del vettore. Vediamo un attimino più del dettaglio che cos'è il tipo STDLogic e come ci permette di definire una variabile. Passiamo alla slide numero 16. I valori per cui una variabile appartiene al tipo STDLogic sono quelli che vedete elencati in questa slide. Vedete che sono di più rispetto ai valori binari che ci aspettiamo, perché noi con un tipo standard logic che deve descrivere fondamentalmente una porta di input o di output di un circuito digitale, ci aspetteremo solamente due valori, vale a dire 0 e 1, che se vedete sono indicati come terzo e quarto del nostro elenco, vale a dire valore logico basso e valore logico alto. In realtà si utilizzano anche altri simboli. In particolare abbiamo il simbolo U maiuscolo che va ad indicare una variabile di tipo STDLogic non inizializzato, o meglio ancora un segnale di tipo STDLogic non inizializzato. Una X che ci dice che il valore del segnale è indeterminato, cioè non lo conosciamo. Una Z maiuscola che ci indica il caso di alta impedenza, che è un caso particolare che vedremo più avanti nel corso. Abbiamo poi due simboli W e L che stanno a indicare rispettivamente un segnale debole che non si può dire se assume valore 0 o valore 1. Con L un segnale che è debole che tende a 0, con H un segnale debole che tende a 1. E infine con il trattino il caso non specificato, cioè il don't care che abbiamo già visto nel corso. Allora, questo perché il tipo STDLogic deve essere generico, è utilizzato anche in progetti molto più complessi e che vanno a considerare caratteristiche elettriche dei circuiti interni alle porte logiche che noi non trattiamo. In generale noi andremo a utilizzare solo indeterminato, valore logico alto o valore logico basso. Inoltre, come vediamo da slide 17, il package STDLogic 1164 va a definire alcune operazioni fondamentali sui segnali, vale a dire le operazioni di AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR e NOT, vale a dire definisce le operazioni principali dell'algebra booleana. Per quanto riguarda invece gli standard logic vector, slide 18, possiamo vedere questo tipo come un vettore in cui ogni singolo elemento è un segnale di tipo STDLogic. Ovviamente sono definite le stesse operazioni logiche che abbiamo appena visto sulla slide precedente, a patto che ovviamente i due vettori abbiano la stessa lunghezza. È possibile inoltre andare a applicare l'operatore NOT ad uno standard logic vector e in questo caso viene complementata ogni singola posizione del nostro vettore. Vediamo nel dettaglio un altro concetto di VHDL, vale a dire il concetto di architecture, che come abbiamo detto brevemente prima, serve a specificare l'implementazione interna del design. Abbiamo anche visto che possiamo andare a associare diverse architecture a una stessa entity. L'architecture viene dichiarata con la sintassi che vedete in slide. Si dice architecture, si mette il nome, of, l'entity a cui l'architettura fa riferimento, is, e poi tra begin e end vengono messe le istruzioni VHDL che servono a descrivere l'implementazione di questa architettura. Iniziamo a vedere ora alcuni statement VHDL. Passiamo alla slide numero 20, dove vediamo l'operatore che serve per assegnare un valore a un segnale. L'operatore è il simbolo di minore seguito dal simbolo di uguale. Vediamo di capire come utilizzare questo operatore tramite un esempio che ci spiega diverse possibilità che abbiamo per assegnare valori a diversi tipi di segnali. Vedete che vengono dichiarati tre segnali A, B e C di tipo STD Logic. Vengono inoltre dichiarati tre vettori A VEC, B VEC e C VEC di tipo STD Logic Vector 7 down to 0. 7 down to 0 ci va a indicare che abbiamo vettori composti da 8 bit e che il bit che si trova più a sinistra di tutti è il bit più significativo. Vediamo ora come è possibile, ad esempio, fare delle assegnazioni che richiedono l'utilizzo di alcuni operatori logici fondamentali che abbiamo visto. Ad esempio, vedete che al segnale A viene assegnato l'AND tra B e C, e questo è un valore singolo, un segnale formato da un solo valore. Mentre abbiamo, per quanto riguarda l'esempio con i vettori, che al vettore AVEC viene assegnato l'OR tra il vettore BVEC e CVEC. Allora, questo è possibile perché tutti questi tre vettori sono vettori con lo stesso numero di bit, vale a dire 8. Questa assegnazione produce un vettore in cui iniesima posizione c'è l'OR tra i bit iniesima posizione dei due vettori a cui è applicato l'operatore. È importante notare che quando noi scriviamo queste due operazioni in VHDL, queste due assegnazioni vengono fatte in modo concorrente, cioè contemporaneamente, non in sequenza. Se noi scrivessimo un equivalente in codice C, ci aspettiamo che il nostro processore, giustamente, calcola prima il valore di B e C e lo segna ad A, dopodiché passa a valutare l'istruzione successiva, cioè quella dove viene fatto l'OR fra i due vettori. Per quanto riguarda il VHDL, invece, dato che non è un linguaggio di programmazione, ma un linguaggio di descrizione dell'hardware, dobbiamo pensare che queste due statement vengono eseguiti in modo concorrente, vale a dire i valori vengono assegnati sia al segnale A che al segnale AVEC contemporaneamente. Vediamo anche un esempio di come è possibile assegnare delle costanti. In questo caso vedete che ad A, B e C vengono assegnati le costanti 0, 1 e alta impedenza. Ovviamente quando si tratta di un segnale di tipo STD logica è molto semplice perché basta utilizzare l'operatore di assegnamento e poi tra apice singolo andare a indicare il valore che si vuole assegnare al segnale. Per quanto riguarda invece i vettori, abbiamo diverse possibilità. Vedete che ad esempio ad AVEC è stato assegnato un valore andando a scrivere tra doppi apici il valore di ciascuno dei bit del nostro vettore. Se invece che utilizzare il codice binario vogliamo andare a utilizzare il codice esadecimale, allora dobbiamo anteporre al nostro valore scritto sempre tra doppi apici il simbolo x. Inoltre possiamo anche andare a definire la nostra costante come parte alta e parte bassa andando a mettere l'operatore e commerciale fra i due simboli come nell'ultimo esempio riportato in figura.